Questa è la 79esima puntata di Fantascientificast. Sul ponte di comando della nave di Fantascientificast questa settimana ci sono io, Claudio Serena, e con me ci sono anche
Omar Serafini
e Matteo Antovanelli.
Fantascientificast è il podcast di fantascienza in Italia. Anche questa settimana abbiamo un sacco di cose di cui parlare. Primo fra tutti, ovviamente, il Cylon Prof Massimo De Santo, che arriva subito dopo la sigla. Anche in questa puntata siamo qui con Massimo De Santo, il Cylon Prof, che questa sera ci parlerà di...
Catastrofi! 1001 modi di affrontare la fine del mondo. Ciao ragazzi, buonasera, buonasera.
Buonasera a tutti.
Buonasera Max.
Eccoci qua, eccoci di nuovo sul ponte di comando della nostra meravigliosa trasmissione e come dicevo nel fuori onda, la tematica catastrofi che si aggancia, no, col sopravvissuti della volta scorsa, in realtà è catastrofica, nel senso che la catastrofe è immanente alla fantascienza, perché sostanzialmente declina, no, la fine del mondo, quindi l'utopia e lo sguardo sul futuro in qualche maniera non può fare a meno di fare i conti con questi scenari. Quindi praticamente c'è di tutto, di più. Non ci provo proprio a fare un discorso sistematico, vi rimando alle...
È una galassia, sì.
No, quale galassia? È un agglomerato di galassie. È un... Si possono esplorare, dico, solo proprio veramente nelle varie dimensioni personali, individuali, planetarie. Immaginate, possiamo ovviamente introdurre una catastrofe di carattere minimo, cominciamo dal più piccolo della fantascienza, planetaria. Poi sistema solare, poi ci possiamo espandere nella galassia, poi all'interno di tutte le galassie e cominciamo, io direi di cominciare con la fine dell'universo.
È il minimo indispensabile, mi pare, no?
Oh, anche perché questo credo che l'abbiamo sicuramente già citato qualche volta, e in questa ideale cavalcata tra le catastrofi, nei 1001 modi di affrontare la fine del mondo così come lo conosciamo, non può che cominciare con l'ultima domanda di Isaac Asimov, che penso sia uno dei pilastri assoluti della fantascienza e della letteratura di tutti i tempi, un capolavoro di micro racconto che descrive appunto la fine dell'universo, e che mi è particolarmente a cuore perché peraltro la descrive ovviamente con la presenza costante di un calcolatore elettronico, il famoso Multivac, dove l'ACI finale di analogic computer. Ora tutti sanno che i computer contemporanei sono digitali, ma non mi soffermerò su questo aspetto squisitamente tecnologico, ma piuttosto per dire che il grande Isaac con questo racconto veramente ci porta ai confini del tempo, dello spazio, di tutto ciò che è concepibile, e formula l'ultima domanda: è possibile invertire l'entropia? Ora io credo che non ci sia un appassionato di fantascienza che non sa cos'è l'entropia.
Immagino proprio di no.
Tu lo sai. Vedo un po' di pause eccessive.
Lo so a grandi linee.
Vabbè, dai, diciamo che l'entropia, non vogliamo calcolarla matematicamente, è quella funzione che appunto in qualche maniera non può essere in nessun modo invertita, e qui si aprirebbero dibattiti filosofico-fisici che non finiscono mai, e che quindi l'aumento dell'entropia segna inesorabilmente l'andata verso il disordine finale, no? Quindi la domanda: si può invertire l'entropia? È sostanzialmente come una domanda del tipo: è possibile evitare che l'universo in qualche maniera finisca? E non possiamo dire nient'altro, perché se c'è anche uno solo dei nostri ascoltatori che non ha mai letto l'ultima domanda di Isaac Asimov, deve correre a leggerla, perché è un racconto bellissimo e va assolutamente scoperto nella sorpresa finale. E vabbè, quindi abbiamo cominciato con la fine dell'universo. Mi riservo di chiudere con la fine della nostra galassia, e in mezzo ci possiamo mettere chiaramente quindi tutta una serie di catastrofi un po' meno, diciamo, vaste, ma più locali.
Più locali. Planetarie.
No, possono essere anche interplanetarie, però almeno non sono globali, non sono estese all'intera dimensione per galattica. In realtà anche qui è sostanzialmente infinito il panorama. Si possono introdurre catastrofi naturali, e quindi delle catastrofi che in qualche maniera, no, sono nel rapporto tra l'uomo e l'universo così come è fatto, e qui dentro possiamo fare tutta una serie di categorizzazioni ulteriori. La più, una delle più comuni catastrofi naturali è quella legata con malattie, per esempio, no? Con diffusione di morbi e di mutazioni che in qualche maniera, diciamo, appunto, come si dice, decimano il genere umano o addirittura lo conducono all'estinzione. Qui, citazione famosissima, che la faccio solo al volo, Io sono leggenda di Matheson, con tutti i film che ne sono derivati. Ma
più o meno riusciti,
ne abbiamo anche già parlato, quindi non ripeteremo. No, ma quella è una classifica, è una possibile classificazione di catastrofi, ma io invece mi sono un po' più appassionato alle catastrofi ecologiche, cioè quelle che in qualche maniera descrivono appunto un mutamento dello scenario naturale complessivo. Non è una malattia, oppure è qualcosa che è legato con la malattia inizialmente, ma poi di fatto si dibatte sull'ambiente. Ah, scusate, no, prima di lasciare le catastrofi, malattie e morbi, bisogna citare il caposaldo di questo settore, che è Heart Abides, scusate la pessima pronuncia inglese, che in italiano è stato tradotto La terra sull'abisso, che è un romanzo bellissimo di George Stewart, diciamo, mi pare della fine degli anni 50, inizio degli anni 60, è un capolavoro assoluto della fantascienza. Heart Abides è una citazione, credo, dall'Ecclesiaste, che vuol dire e la terra sopravvive, invece è stato tradotto La terra sull'abisso, per indicare il fatto che il genere umano passa e la terra rimane. Ed è molto bello perché l'ambientazione catastrofica iniziale, che è legata a un diffondersi di una malattia, di un morbo, decima completamente, distrugge la civiltà come noi la conosciamo, ma il tema del romanzo, che è un po' strano per il periodo, no? Alla fine degli anni 50 era ancora un periodo della fantascienza, come dire, molto naif, ancora molto ottimista, si cominciava oppure pessimista, ma rispetto alla catastrofe nucleare, queste cose qui, ma non c'era ancora molta introspezione, era rara l'introspezione.
Era meno
invece cupa, La terra sull'abisso è proprio un romanzo introspettivo in qualche maniera, perché racconta di questo protagonista, che è uno dei pochissimi sopravvissuti, che cerca in qualche maniera di salvare la civiltà, cioè di riproporre al residuo di umanità rimasto un percorso per ritornare alla, diciamo, la civiltà come noi la conosciamo, e scopre che viceversa la maggior parte, quelli che sono rimasti, non vogliono, impostano un modo di vivere completamente diverso, e i suoi continui tentativi di diciamo, tramandare la storia, l'arte, la scienza, vengono progressivamente lasciati cadere nell'indifferenza. E in fondo una riflessione molto profonda su quello che veramente serve all'uomo, all'umanità, per essere felice. E per l'epoca, diciamo, un romanzo che veramente fa pensare ed è scritto in maniera eccezionale.
Era molto avanti,
certamente. Smentisce appunto quest'idea. D'altro canto, le categorizzazioni rigidissime falliscono sempre, e cioè che in certi periodi storici poi appunto ci fosse solo la fantascienza hard e ottimistica, in altri c'è solo la fantascienza sociologica, in altri c'è solo quella cupa e triste degli anni contemporanei. Non è così, in ogni periodo i grandi autori ovviamente esplorano le dimensioni, usano, no, le tecniche, il racconto, l'immaginazione fantascientifica per esplorare l'animo umano. E quindi ho voluto citare...
Beh, visto che hai citato prima Asimov, sempre in quegli anni lì lui comunque raccontava di personaggi positivi di per sé, ma in un ambiente che era tremendamente deprimente.
Questa è un po' una costante che ci sta fortunatamente, come dire, l'essere umano riesce in ambienti tremendamente deprimenti ad essere anche ad essere ottimista. Allora, lasciando la fantascienza legata alle catastrofi derivanti da malattie e venendo a quella ecologica, c'è veramente da divertirsi assai. C'è un autore famosissimo che a me in assoluto come scrittore piace e non piace, ma che che si, cioè? Chiama, si chiama Ballard, credo James Ballard, non so,
James.
Che è molto famoso al grande pubblico per alcuni adattamenti cinematografici, tra l'altro credo Crash, che è comunque un autore considerato, peraltro un autore mainstream, uno di quelli che è riuscito a uscire dal, tra virgolette, ghetto della fantascienza in ambito letterario.
Aspetta, è l'autore anche del Condominium?
Esattamente,
sì, è lui, è lui.
Di Condominium.
Okay.
Io voglio citare la sua trilogia Doomsday, che è quella di, che inizia col suo primo romanzo, Wind from Nowhere, Vento dal Nulla, Deserto d'Acqua e Foresta di Cristallo, che sono tre esplorazioni di cambiamenti ecologici radicali, descritte in maniera magistrale. Vento dal Nulla, come dice appunto il titolo, racconta di questo vento che cresce in maniera inarrestabile e letteralmente spazza via tutto dalla faccia della terra. C'è una scena eccezionale nella quale viene costruita una sorta di piramide per dimostrare che l'umanità, che l'essere umano, cioè un imprenditore alla Steve Jobs, alla Bill Gates, no? Uno ricchissimo che decide di investire tutto in questa costruzione che dimostrerà che l'umanità riesce a superare anche questa situazione, e c'è una scena eccezionale nella quale, niente da fare, attraverso una serie di passi successivi questo edificio viene completamente spazzato via.
Ma il perché no, non ci sa?
C'era la Massimo, spiegazione, sì, questo... sì. Io, diciamo, ovviamente non racconto i romanzi, sì. Anche se questo è il primo romanzo di Ballard, gli altri sono molto meno legati a un tentativo di spiegazione scientifica di ciò che succede, molto di più all'effetto della catastrofe ecologica, al modo in cui l'uomo affronta questo cambiamento. Deserto d'Acqua racconta, come dice la parola, evidentemente, diciamo, un secondo diluvio, una sorta di secondo diluvio. Ci sono vari romanzi che tra l'altro si intitolano Second Deluge, ma non li ho citati perché io non li conosco tutti, e un paio che ho letto non sono granché. Invece Deserto d'Acqua di Ballard, appunto, ha una serie di... come avete capito, ci sono delle scene magistrali, no? Raccontata questa dalla piramide, c'è una scena di un viaggio in una grande città americana, mi pare New York, completamente, appunto, sommersa totalmente, e c'è questa descrizione di questa relazione nuova tra l'uomo e l'ambiente in cui è immerso, e questa specie di fatalismo nell'accettare il cambiamento, che viene rafforzato ulteriormente in Foresta di Cristallo, che è una idea bellissima. Una mutazione di un qualche tipo cristallizza qualunque essere vivente sulla Terra, a partire da un focolaio in una foresta, mi pare amazzonica, adesso non vorrei dire imprecisioni, comunque ambientata all'interno di una foresta. Quindi c'è la descrizione della spedizione scientifica che scopre questo fenomeno e il crescente allarme nello scoprire che questo fenomeno si diffonde, e il suggerimento buttato lì a tratti, poi man mano rafforzato, che questa cosa ormai è inarrestabile, non c'è modo di comprenderla, non c'è modo di fermarla, e l'intero pianeta Terra sarà trasformato in una foresta di cristallo. Letteralmente, no, la vita a base di carbonio si trasforma in una vita a base di silicio, si cristallizza, e c'è il racconto di come però nella cristallizzazione c'è il cambiamento della dimensione del tempo, e quindi il protagonista conclude che accettare la mutazione è accettare l'eternità. Ragazzi, una cosa da far venire veramente i brividi.
Mi hai appena fatto capire da dove viene l'idea di un fumetto parecchio famoso uscito qualche tempo fa.
Ci sono...
Magari capiterà la volta in cui ne parleremo, perché è parte dalla stessa medesima idea.
Io non ho avuto neanche il tempo e non ci provo proprio. Questo settore delle catastrofi ovviamente è anche uno di quelli in cui l'uso mediatico dei diversi strumenti fantascientifici, romanzo, film, serie televisiva, fumetti, canzoni, è ricchissimo. Si potrebbero dedicare 100 puntate di fantascientifica a scoprire i vari richiami e rimbalzi tra questi media. C'è una, ovviamente, cinematografia infinita, c'è una... produzione di serial televisivi, per solo all'interno di Doctor Who, della serie Doctor Who, potremmo andarci a recuperare una quindicina perlomeno di episodi che in qualche modo sono riconducibili ad alcune delle cose che che stiamo citando. Sempre nel settore delle descrizioni, diciamo, di catastrofi, diciamo, ecologiche in qualche maniera, legate a un uso improprio della tecnologia e gli impatti sulla natura, anche se c'è un parziale ritorno a quel, al discorso della malattia del morbo, c'è una coppia di autori, Keith Pedler e Jerry Davis, che hanno una capacità di raccontare minuziosamente e dettagliatamente questa trasformazione a partire da un punto di vista che a me diverte tantissimo, nel senso che loro mettono in palese evidenza come alcune catastrofi derivino direttamente dalla stupidità umana, o perlomeno che alcune catastrofi che sono, diciamo, potenzialmente intercettabili all'inizio e quindi riconducibili a una situazione non catastrofica, diventano catastrofi perché ci sta un mix clamoroso di stupidità dell'individuo e stupidità soprattutto della macchina burocratica. Ci sono due romanzi, il più famoso è, in italiano è stato tradotto Lebbra antiplastica, ma in realtà il titolo originale era...
Scusa, com'era l'originale?
L'originale era Mutant 89 Plastic Eater, il mutante 89, il divoratore della plastica, che insomma...
Uguale.
Lebbra antiplastica, no, eh? Diciamo che chiaramente, come si capisce dal titolo, racconta della catastrofe derivante dal fatto che c'è un germe che viene manipolato male, muta e comincia a distruggere la plastica sul pianeta Terra. Ancora più divertente, Effetto dinosauro. Effetto dinosauro racconta della progressiva, cioè parte dall'idea di ricordare, una delle idee relativa all'estinzione dei dinosauri è che si siano estinti perché sono cresciuti troppo e il cervello non era più in grado di controllare il corpo, di conseguenza di fatto diventavano enormemente stupidi e lenti e quindi sono stati spazzati via dalle specie più giovani più e smart. Più veloci. Effetto dinosauro, cioè questa è solo l'analogia, nel senso che c'è una propagazione di una degenerazione del cervello umano che è causata dall'inquinamento e appunto il mix di stupidità, vigliaccheria, fama di voglia di potere e burocrazia portata all'ennesima potenza fa sì che anche se i protagonisti se ne accorgono per tempo non controllano il fenomeno e progressivamente questo fenomeno degenera e porta a varie esplosioni di centrali nucleari, incidenti, insomma, e via così. Ma la cosa divertente, dicevo, di questa variazione di Keith Pedler e G. Davis è il modo in cui loro raccontano, che da un lato è estremamente didascalico, no? Sembra di leggere un manuale di cucina, no? Loro cucinano la ricetta passo dopo passo, hanno anche una tecnica di scrittura in cui fanno una cronologia esatta con all'inizio ore 14:03, l'ingegnere Pinco Palla entra all'interno della centrale, una cosa veramente fantascientificamente da brividi, e nello stesso tempo che potrebbe anche diventare noiosa se non fosse che loro riescono a mettere in luce appunto questo fatto che le conseguenze vere e la catastrofe vera deriva da questo mix esplosivo di stupidità umana e stupidità burocratica. Catastrofi, vado rapidamente, visto che abbiamo già dato, credo, da leggere per i prossimi 15 anni, catastrofi di vario genere e tipo si possono immaginare, per esempio, in altri contesti. Credo di aver già citato in una delle puntate passate Fantascientificas Effetto Valanga di Mac Reynolds, dove la catastrofe è economico-finanziaria, e è divertentissima, Effetto Valanga anche questo, perché fa ancora una volta capire come ci siano dei meccanismi che possono diventare catastrofici di fronte a comportamenti anche apparentemente casuali dell'essere umano. Quindi consiglio di ripescare Effetto Valanga, anche perché nel momento che stiamo vivendo di crisi economica conviene ripensare bene alle cose, insomma, come ci si comporta. Lì è proprio lo scenario della crisi finanziaria globale totale, a partire dalla scelta di un singolo individuo e come questa scelta si propaga in maniera incredibile. Ancora ho dimenticato un settore importantissimo delle catastrofi, e cioè quando arrivano gli alieni cattivi. Ovviamente sono venute fuori qui film di tutti i generi, tipi, abbiamo fatto credo anche degli speciali,
sì, abbiamo fatto uno speciale sull'invasione
aliene proprio, eccetera eccetera, ma c'è una coppia di romanzi di Greg Beer, che è un autore che a me piace tantissimo, ha un unico difetto di essere un po' complesso come trama, si chiama L'Ultimatum e poi il secondo volume è Il pianeta della vendetta, che in termini di invasione aliena ce la mette giù dura, perché di fatto è la stessa idea della guida galattica per autostoppisti messa in maniera seria. Arrivano gli alieni cattivi e la Terra la disintegrano, non è che ci stanno su a pensare un po', loro la disintegrano. Però tutto il primo romanzo è estremamente interessante, perché gli alieni cattivi non sono soli nell'universo, ci sono anche gli alieni buoni. E gli umani, che fanno un po' la parte dei, diciamo appunto, poveretti giovanissimi che sono capitati per caso sulla strada di questo intrico intergalattico, spendono tutto il primo volume per capire che diavolo sta succedendo. Non si capisce se ci sono gli alieni cattivi che distruggono, gli alieni buoni che salvano, non si sa chi vincerà tra questi due, non si sa se è vero o falso. La sto raccontando in maniera divertente, ma invece il romanzo è serissimo. Affascinante, bello, duro.
No, anche perché me la sto immaginando tipo guida galattica.
No, infatti,
in
io l'ho dato
momento.
La versione guida galattica. Sono da questo punto di vista sorprendentemente simili le due idee. L'una è sviluppata, come noto al grande pubblico, no? La grande ironia e il nonsense della guida galattica. Questa qui invece è la versione serissima, dove c'è la fantascienza hard, ci sono anche tutta una serie di teorie scientifiche. Che vengono poi, diciamo, messe in atto per la distruzione del pianeta, e successivamente nel secondo volume, Il pianeta della vendetta, che ci riaggancia alla puntata precedente, c'è un gruppetto di sopravvissuti che sono stati salvati dalla catastrofe definitiva della scomparsa del pianeta Terra, sono stati caricati su un'astronave avanzatissima da parte degli alieni buoni, e che siccome c'è una legge intergalattica che chi distrugge un pianeta deve essere eliminato, questi sopravvissuti ricevono l'incarico di rintracciare, trovare gli alieni che hanno distrutto il pianeta Terra e eliminarli col consenso della comunità intergalattica dall'universo.
Perché fanno il sotto di cacciatori di Italia?
Il romanzo racconta tantissimo l'evoluzione psicologica, il gruppo, diciamo, le problematiche morali e psicologiche, perché poi gli alieni buoni dicono a questo gruppo di sopravvissuti: la nostra legge dà a voi la scelta. Diciamo, prevede che voi possiate rintracciare chi ha distrutto il vostro pianeta commettendo sostanzialmente genocidio, diremmo noi, e potete decidere che cosa fare, se salvarli o a vostra volta avete diritto di eliminarli. E molta parte del romanzo racconta da un lato l'evoluzione tecnico-scientifica di questo gruppo di sopravvissuti e la ricerca quasi a livello di giallo. No, ci sono vari colpi di scena per individuare questa razza aliena che prima ha distrutto il pianeta Terra e poi ha nascosto la mano, no? E poi c'è la scelta finale, di cui non dico niente per non togliervi il gusto di scoprirla da soli. Avevamo detto che avremmo concluso ritornando al livello quantomeno galattico, e mi corre di citare Il sogno del vuoto di Peter Hamilton. Peter Hamilton è lo scrittore del ciclo del Neutronium Alchemist, dei morti risorti, che ho anche già citato per varie altre opere, in particolare credo Judas Unchained, Pandora's Box, Il pianeta di Pandora e via così, che ha questa capacità di scrivere un po', diciamo, un po' prolifico. Lui mediamente, il suo romanzo medio deve essere 3500 pagine, altrimenti lui non si...
Però,
se no,
un'enciclopedia
delicato. Lui non si diverte. È evidentemente epico. Un po' faticoso da leggere, se però vi cattura, questo è l'altro lato, è ovviamente estremamente ricco, piacevole, lui riesce a immaginarsi una situazione nella quale al centro della galassia c'è questo misterioso vuoto The Void, che si espande in maniera non deterministica, e ogni volta che si espande si mangia una parte della galassia. Di conseguenza tutte le razze della galassia, tra cui gli umani, stanno lì che si studiano il vuoto, che è impenetrabile, è una sorta, c'è una sorta di confine fatto di buchi neri, è impossibile entrare nel vuoto, e sta questo vuoto che però si sa che all'interno del vuoto in realtà c'è un altro universo, perché il vuoto non è una creazione naturale, ma è una macchina. È una macchina costruita da dei misteriosi esseri primi della galassia, non si sa per quale scopo, e che c'ha questa, diciamo, questo brutto vizio che ogni tanto si incrementa un po' di dimensione e si mangia una fetta della galassia. Gli umani, naturalmente, che sono sempre quelli che fanno i guai, si avvicinano al vuoto e incredibilmente il vuoto li accoglie. Quindi ci sta un ingresso degli umani nel vuoto e un collegamento, diremmo telepatico, tra gli umani al di fuori, quindi nella galassia normale, e quelli all'interno del vuoto attraverso il sogno. Infatti si intitola Il sogno del vuoto. E si vede che nel vuoto c'è un microcosmo, un cosmo proprio addirittura alternativo di tipo fantasy. Questo romanzo è stranissimo perché quindi alterna queste due storie. Una storia di hard sci-fi nel mondo come noi lo conosciamo, che cerca di affrontare questa catastrofe che non si è capito bene se è stata ancora peggiorata, innescata dall'intervento degli umani, per cui ci sono anche tutte le dialettiche politiche intergalattiche, e dentro il vuoto la storia fantasy di questo mondo alternativo che poi si scoprirà evidentemente in qualche modo legato col fenomeno di espansione del vuoto. Un racconto, come vedete, affascinante come idea. Ci vogliono circa 10.000 pagine per completarlo tutto, però insomma, se ve la sentite prima della fine della galassia probabilmente riuscirete a leggerlo.
Con un po' di buona volontà.
Io, per una passione di carattere personale, devo citare tra le catastrofi e quindi gli ambientazioni, racconti, romanzi che in qualche maniera sono legati con i sopravvissuti della catastrofe, devo citare un fumetto, anzi un cartone, che non mi pare che ci sia il manga, che è Conan il ragazzo del futuro, tratto dal
giochi sul facile,
Incredible Tide di Alexander Key, che è The Incredible Tide di Alexander Key è il romanzo, e che rimane nel mio cuore una delle cose più belle che abbia mai visto, e che è esattamente quello che stiamo dicendo: catastrofe provocata questa volta dall'uso improprio degli sviluppi della tecnologia solare, se non ricordo male, e la storia dei sopravvissuti di questa catastrofe, per cui questo ragazzo mutato che è Conan e la sua compagna, e sono tanti bellissimi episodi che vale la pena di andare a riscoprire. Mi pare peraltro che l'abbiano anche recentemente rieditato in DVD, credo di averlo visto a Lucca Comics.
È uscito da Galleria Amato Video, la serie completa. Beh, scusa Massimo, allora permettimi di fare una sorta di addendum alla tua. Citiamo qua anche che è appena uscito adesso al cinema da pochissimo, che secondo me, non mi vergogno a dirlo, è stato uno dei film di animazione che quando l'ho visto per la prima volta ha avuto dei seri momenti di commozione.
Ah, caspita, certo, certo, avevo dimenticato, che di cui c'è anche il manga, c'è anche la versione.
E il manga,
versione a fumetti.
È diversa. Il manga finisce proprio da una conclusione.
È lo stesso autore. È lo stesso autore,
sì, non lo stesso autore.
Sono diverse le due.
Il santo Miyazaki.
Però
è
molto più stretto, anche perché l'hanno fatto in corso d'opera fondamentalmente, nel senso che è stato fatto prima che finisca il manga.
È stato fatto il film.
In effetti ha un finale molto strano, nel senso, poi come per me che avevo letto prima il manga e mi aveva già emozionato rivederlo poi trasporto in anime, è notevole, anche se ovviamente si rimane un filino con l'amaro in bocca per via che, per chi ha letto il manga,
chiaramente la ricchezza della storia
un po' raffazzonato, sì. Però è veramente qualcosa che secondo me consiglio a tutti di vederlo prima o poi nella vita, perché secondo me è poesia.
Insomma, ragazzi, datevi da
fare.
Io
mi sento di consigliare anche tanto.
Un consiglio più giovane, vai.
Mi sento di consigliare tanto di leggere il manga più che. Cioè, il manga l'anime, sì, va bene, ok, è molto bello, ma il manga anche tecnicamente è manga molto poetico, e se si becca le ultime versioni ristampate.
Sì.
È bello perché te lo rappresenta di nuovo con i colori sanguigna, perché non era stato inchiostrato.
Esatto, tra l'altro poi era stato la Panini è uscita già con una terza edizione con tutta la traduzione completamente diversa. Infatti io fino a, siccome l'ho preso in più stadi, anche partendo dalla primissima edizione che fu della Granata Comics, già la differenza di traduzione era abissale da questa edizione uscita prima in Italia a quella quando l'ha presa in mano la Panini. La Panini poi ha fatto addirittura altre due edizioni con nelle edizioni la traduzione completamente cambiata.
Esatto.
E tanto io proprio non so se te, Matteo, l'avevi vista, la Panini, io proprio ho metà di un'edizione e metà manga dell'altra, dell'ultima, proprio cambia completamente.
Sì, ma io mi ero preso la versione deluxe che era in dimensione quasi A4, una cosa del genere.
Sette volumi, quella, sette volumi con le copertine,
esatto,
plastificate.
Sì, esattamente.
Ragazzi.
Ed è bellissimo perché veramente quella è un fumetto comunque che vuole trasmettere dei messaggi profondi, volendo, con un po' di...
Il fil rouge delle opere che ho citato è che nell'immenso, appunto, vastissimo parco delle possibili varianti di catastrofi c'hanno sempre un tentativo da parte dell'autore di appunto dare dei messaggi, no? Di fare un qualche tipo di introspezione, è l'uomo di fronte alla catastrofe che in qualche modo cambia e che quindi si interroga evidentemente sul senso ultimo, con tutte le possibili varianti di risposte.
Ma infatti, dato che avete consigliato tutti qualcosa da leggere, io volevo invece consigliare La ragazza meccanica di Paolo Bacigalupi,
che il titolo originale è
The Wind Up, certo, Girl, che anche quello è basato su una catastrofe naturale, perché il surriscaldamento globale ha alzato il livello dell'acqua, che ha portato alla fine del carburante fossile, e la nuova moneta di scambio dell'economia mondiale sono diventate le calorie, ed è tutto basato sull'idea che una volta finiti il carburante e i soldi, le multinazionali si mettono a produrre non solo cibo geneticamente modificato per essere completamente sterile, quindi far dipendere l'umanità interamente da questi semi prodotti geneticamente, ma iniziano a produrre anche delle persone geneticamente modificate per essere schiavi, da essere usati nella produzione di questi alimenti. E c'è quindi tutta una riflessione appunto su cosa significhi la mutazione genetica sia negli esseri umani che nel cibo che mangiamo, ed è una riflessione secondo me molto interessante da fare.
Sono d'accordo, è un romanzo veramente bellissimo. Ragazzi, possiamo chiuderla qui, perché
abbiate i compiti in classe per
i
prossimi 40 anni.
Se i nostri ascoltatori vanno a ripescare tutto quello che abbiamo citato stasera, hanno da leggere per, diciamo, qualche anno di sicuro.
Beh, Massimo, ci dobbiamo far perdonare che non ci sentivano.
Poi ormai ci avviciniamo a Natale, dove dobbiamo immaginare sicuramente qualche puntata specialissima.
Quella sì.
Dobbiamo cominciare a pensare alla
tematica. Praticamente ci vestiremo tutti da Babbo Natale.
Anzi, facciamo così: invito tutti i nostri ascoltatori a sottopormi un tema di loro interesse come strenna natalizia. Se c'è qualcuno che ha voglia che qualcosa, qualche tematica specifica, qualche cavalcata nel meraviglioso e immaginifico mondo della fantascienza abbia un tema specifico per il Natale, suggeritelo.
Ah, ottima idea. Sui canali social oppure via tramite il nostro sito. Buona idea questa.
Benissimo.
Bene,
ragazzi,
Max,
vi ringrazio. Vi aspetto al bar ai confini della galassia per goderci la catastrofe, la prossima che dovesse palesarsi, e ci vediamo al più presto.
Beh, ovviamente te Max porta Caprica 6
e ci mancherebbe, che silone sarei. Ciao ragazzi, ciao, buonasera, ciao, ciao a tutti.
Puntata del Bar di Proa di Fantascientificast, non abbiamo davanti a noi né un gotto pangalattico, neanche una vietatissima della Federazione Birra Romulana, ma per eccezionalmente abbiamo da noi un ottimo, anzi due ottimi bicchieri di Lambrusco, perché abbiamo qui l'onore di avere un personaggio molto particolare, particolarissimo perché, a parte dopo lo capirete perché, ma perché soprattutto ci lega un rapporto che va al di là dell'amicizia. E non fraintendetemi, per l'amor del cielo. Abbiamo qui con noi l'onore, il piacere, mica tanto, di aver qui con noi Ivano Porpora. Ciao Ivano.
Ciao Omar, ciao, è sempre un piacere. Fra l'altro sarei interessato di sapere perché la birra romulana è vietata, perché quando c'è una cosa vietata io tutto quello che è vietato, e sottolineo tutto quello che è vietato, immagino che i tuoi ascoltatori capiranno, a me interessa subito, improvvisamente, mi drizza le antenne.
Il fatto che la birra romulana sia vietata non è mai stato spiegato in maniera particolare e perfetta per la birra romulana, per l'universo di Star Trek. Certo che ha degli effetti estremamente particolare, quella che praticamente leva ogni freno inibitorio per quanto riguarda il fatto di dire la verità.
Ah, interessante, allora sarebbe molto bello l'assumerla e fare una trasmissione in cui sostanzialmente si dica la verità, anche perché non so se lo sai, ma io parto subito con le citazioni, ma ci sono citazioni che mi piacciono tantissimo. C'è un romanzo in cui si parla delle frasi nude. Le frasi nude consistono nel darsi 15 minuti di verità assoluta, soprattutto dice all'interno di un gruppo di lavoro, che vuol dire non raccontarsi delle frottole, menzogne, chiamale come ne hai voglia, ma andare appunto a esplorare quelle che sono le verità, perché in un gruppo di lavoro può essere estremamente utile e fra l'altro fare salvare tanto tempo, ecco.
Interessante. Dunque Ivano, come al solito, beh, te sei nuovo di questa rubrica, di solito noi, la prima domanda che facciamo, anche se poi non è una vera e propria intervista ma è una vera chiacchierata, più che altro una chiacchierata, presentati.
Ok, beh, intanto presento il libro che stavo citando, che è Saga di Tonino Buonacquista, ma tanto è introvabile sostanzialmente in Italia. Nato a Viadana, in provincia di Mantova, il 12 marzo del 76, madre mantovana, padre napoletano. Dunque,
stupendo,
sono
connubio.
Stupendo connubio, esatto. Diciamo che sono balzato all'onore delle cronache. Nel 2012, sì, ho pubblicato un romanzo per Einaudi, un romanzo che non ha nulla a che vedere con diciamo, il campo di interesse di questa rubrica, nel senso che è un romanzo normale, lo chiamano mainstream, ma io odio il titolo di mainstream, è un romanzo da leggere, si chiama così, dal titolo La conservazione metodica del dolore. Che parla della vita di un fotografo epilettico, poi che ne so cosa ho fatto tantissime cose nell'ambito della mia vita, ho fatto un po' di radio, ho fatto tantissimo commerciale eccetera, però diciamo che con l'ingresso nell'ambito artistico ho continuato l'attività didattica, quindi insegno scrittura, compaio all'interno di una antologia italo-irlandese. La parte irlandese è uscita, la parte italiana la pubblica Wanda, e poi ho altri lavori in uscita, perché sono, credo di avere una mente abbastanza eclettica oltre che epilettica, e quindi ho scritto delle favole che saranno pubblicate e altri romanzi che sono in via di, diciamo così, di discussione, e poi gestisco assieme al conduttore di questa rubrica e assieme a Alessandro Mondini il podcast, che salutiamo carissimamente, gestisco il podcast 5 secondi di silenzio, di narrazioni sia letterarie che fumettistiche.
Dunque, Ivano, adesso qui proprio arriviamo proprio al nocciolo della...
Al punto. Arriviamo al punto.
Il tuo rapporto con la fantascienza.
Il mio rapporto con la fantascienza è un rapporto totalmente nullo, nel senso che io sono un non fruitore di fantascienza totale e completo. Credo di avere a casa... qui si chiama... Solaris di Lem, sì. quella roba lì.
Infatti abbiamo anche parlato una volta in una puntata di Fantascientificast.
Ah, opera d'arte che io non ho letto, però ce l'ho a casa, edito da Salerio se non mi sbaglio. Poi ho a casa, non è fantascienza ma è fantasy, il Signore degli Anelli, che non ho letto. Poi ho a casa, ho tutta la la trilogia di Guerre Stellari, l'originale, ma ho visto la prima puntata, sì, ho visto il primo,
sì.
E poi ho tutto Star Trek, di cui però ricordo di aver visto, se non mi sbaglio, una puntata.
Ottimo.
Quello che con Leonard Nimoy
parla. Sì, esatto, per cui parliamo della serie classica.
La serie classica, esatto, quella che avevano quelle fantastiche tutine.
Sì, esatto.
Esatto, quella meravigliosa.
Gli anni 60 poi parliamo.
Esatto, poi per quanto riguarda il mio rapporto con la fantascienza, credo che non consista sostanzialmente in null'altro. Mi è giunta voce che l'uomo sia arrivato sulla Luna, ma... sono uno di quelli che quando si è detto la cosa ho mantenuto qualche dubbio, ma il dubbio adesso non ce l'ho più, cioè sono convinto che si sia andati sulla Luna, non faccio parte dei complottisti, ecco, secondo me la luce proiettata era vera, ecco.
Ma questo tuo, diciamo, se vuoi, accostamento marginale al nostro genere,
nullo.
Da che cos'è che è dovuto?
Guarda, e questa è la cosa che secondo me ti farà ribaltare dalla sedia, è dovuto a un profondo rispetto nei confronti della materia. Nel senso, mi dimenticavo Godzilla, perché sono andato anche a vedere Godzilla al cinema. Non reputo fantascienza, ma fantacazzata e Transformer. Ho visto un film che credo che sia uno dei più brutti film che abbia visto nella mia vita, e ho visto diversi film, fra cui quelli con i bodybuilder.
E anche La corazzata con Potionchi.
La corazzata con Potionchi, che fra l'altro è un capolavoro, però ha questa nomea da parte di venuta da dopo Fantozzi, che però è un capolavoro sia Fantozzi che la corazzata Potionchi. È dovuto a un profondo rispetto, nel senso che è successa una cosa recentemente. Sono entrato in fumetteria, è una cosa che non ho sostanzialmente quasi mai fatto, anche perché io i libri di fumetti li compro o online o in libreria o in edicola. Sono entrato in fumetteria e mi sono diretto verso il settore dei manga, perché è un settore, adesso capisci, mi allaccerò, sono quello che fa i discorsi che ci arrivano lateralmente, ma ci arrivano. Sono andato direttamente al settore dei manga, perché io avevo sempre interpretato i manga come non mi ricordo, non so esattamente il nome, ma quelli per ragazzine.
I shoujo, come dite,
esatto, oppure quelli che ne so, tipo la clinica dell'amore, si chiama
Lentai.
Esatto, o Lentai. Sono andato e ho scoperto che esistono dei manga, fra l'altro meravigliosi. Vi segnalo quello che ho letto recentemente, che si chiama I miei 23 schiavi. Bellissimo, che sono, si chiamano tipo seinen, qualcosa del genere, che sono quelli dedicati a un pubblico adulto maschile, diciamo che nella configurazione giapponese sono rivolti a un pubblico adulto maschile, e sono delle fonti meravigliose di narrazione. Non ho ancora fatto questo con la fantascienza, perché vedo dei tratti di interesse meravigliosi che, data la mia formazione di narratore, mi stanno tornando in questo momento utili. Io parlo molto di utilità in questo momento, non di fruizione. Mi stanno tornando utili perché io al mondo della fantascienza faccio continuamente afferenza, non conoscendola, perché in questo modo non mi ci faccio, fra virgolette, ancora formare. Ho avuto una piccolissima, un piccolissimo rapporto con Guerre Stellari. Ovviamente, se tu studi narrazione, Guerre Stellari, tutti i narratori ci fanno, gli insegnanti di narrazione ci fanno costantemente affidamento, perché è la figura del nemico di cui abbiamo parlato in 5 secondi di silenzio, è molto spesso mutuata dall'immagine della morte nera e dalla figura del contagonista, che non so se l'hai mai sentito nominare. È l'aiutante dell'antagonista, è colui che ti impedisce il raggiungimento dell'obiettivo. È una figura diversa dall'antagonista. L'antagonista vero e proprio è la morte nera, il contagonista è Darth Fener, Darth Vader, giusto?
Darth Vader,
ok, cioè. Perfetto. Mi aiuta da un punto di vista di pensiero sulla narrazione il non aver ancora visto queste opere qua e il pensiero dello scoprimento. Infatti devo dire la verità, nel momento in cui sono andato a vedere Godzilla, che pure non so neanche se
parliamo del Godzilla quello recentissimo, quello che è di Edwards per me.
Non la presente il regista, ma quello recentissimo, quello in cui alla fine Godzilla era il buono.
Esatto.
Quando l'ho visto mi sono stupito del fatto che Godzilla fosse il buono, e fra l'altro l'ultima cosa diciamo afferente su Tokyo che avevo visto, che pure questo qui non era ambientato a Tokyo ma, se non mi sbaglio, sulla costa californiana. L'ultima cosa che avevo visto relativa a Tokyo era Megaloman. Ok, ci siamo,
fiamma di Megalopoli.
Esatto. L'ho visto e mi sono stupito, perché è stata una narrazione estremamente intensa dal punto di vista anche meramente narrativo, e quindi mi ha sbalordito e mi ha dato quell'input di cui avevo bisogno per andare a scrivere delle narrazioni mie. Quindi mi sono messo in una sorta di ambito di zerizzazione, utilizzo questo termine volontariamente, perché nel momento in cui mi proporrò e mi sto proponendo, perché sostanzialmente sto entrando adesso nell'ordine di idee di sottopormi alla fantascienza in maniera più massiva, lo farò all'interno di un ambito da cui sono pronto in questo momento a farmi scoprire pienamente. Spero di essermi spiegato.
Chiarissimo. Per cui, in parte mi hai già risposto il fatto vedere la fantascienza nel tuo ambito letterario, tranne il famoso Solaris di qui sopra, ci fermiamo lì, oppure anche perché te qui non l'hai citato, ma te per esempio fumetti supereroistici, Marvel, DC Comics e così, bene o male li conosci poi.
Beh, io sono in questo momento, nel momento in cui noi stiamo parlando, come i nostri ascoltatori vedono perfettamente, indosso una maglia del Punisher, che pure è fra quelli, quello meno cioè non è dotato di super di superpoteri, se non mi sbaglio, se non un incazzamento plateale nei confronti del mondo. Diciamo che ho dei rapporti con Marvel, DC Comics e anche con narrazioni fumettistiche che non c'entrano niente con questo, ma che sono in altri ambiti. Opere narrative, per dirti, di Philip K. Dick, ho letto La svastica sul sole, che mi è piaciuto moltissimo, mi colpì molto, e quella, se non mi sbaglio, è Ucronia.
Ucronia distopica.
Ucronia distopica, questo mi è piaciuto. E poi avevo letto un'altra cosa, mi sembra di ricordare il Neuromante, però sì. Gibson.
Esatto, che è il manifesto praticamente del cyberpunk.
Esatto, soltanto che il problema è che il Neuromante lo lessi nei tempi di Siena, ho fatto il primo anno di università a Siena, in cui le esigenze erano altre, erano soprattutto rivolte al genere femminile, quindi in particolare c'era una ragazza croata che mi piaceva tanto, e per metà leggevo il Neuromante, per metà cercavo di circuirla, e mi riuscirono male entrambe le cose.
Ecco. Dunque, visto che l'hai tirato in ballo,
sì.
Dick,
sì.
Tra l'altro, secondo me su Fantascientificast l'abbiamo sempre. Sono di quei. Perché
meno, devi sapere che noi in fantascientifica ci sono alcuni argomenti che poi sono delle colonne portanti all'interno della fantascienza, vista in tutte le sue emanazioni, che noi stiamo volutamente, per l'amor del cielo, evitando, ma perché dal momento che apriamo questi argomenti apriamo dei veri e propri vasi di Pandora. Un argomento, per esempio, uno su tutti è per esempio Star Trek, Star Wars, ma fatto in maniera seria. Certo. Uno di questi è uno fra i tanti, per esempio c'è Asimov, per esempio, che noi l'abbiamo sempre abbastanza marginalmente toccato. Uno di questi è Dick, anche perché io trovo Dick, per assurdo, uno degli scrittori di fantascienza più anomali che possono esistere, secondo me.
Io con Dick ti dicevo, ho avuto un rapporto che sostanzialmente è nullo, cioè è limitato a un solo libro.
No, che poi tanto hai preso uno, fra parentesi, dei più, secondo me, dei più sostanziosi di Dick. Sostanziosi nel senso come... Non dico che quello che esprime la filosofia di Dick, però ci si avvicina moltissimo.
Mi colpì, guarda, all'interno di quell'opera, credo di essere dotato di una buona memoria, che molto spesso mi pare le chiappe in momenti in cui devo evitare di sembrare un incompetente totale. Però mi colpì tantissimo di quel libro. Fra l'altro, la domanda non è, come dire, non è preparata, quindi non mi aspettavo che andassimo lì sopra. Ma si parla all'interno del libro di questa di questi oggetti che vengono sostanzialmente, se non mi sbaglio, venduti come oggetti
falsificati.
Esatto, vengono falsificati
come oggetti di antiquariato dell'America dei tempi del Far West.
Sì, quindi una sorta di modernariato,
sì, come si può dire, un po' prima del modernariato.
Esatto, un po' prima del modernariato. Vengono falsificati da questo personaggio, che si pensa un semifurbo, mentre invece in realtà viene sgamato, viene scoperto, e viene scoperto ma da un collezionista che gli dice, collezionista se non erro giapponese,
sì,
che però gli dice che questi oggetti comunque incarnano, hanno il valore per il quale vengono venduti, ma perché incarnano non un valore di, appunto, di modernariato, eccetera, ma un valore di imperfezione zen, se ricordo bene. Questa cosa mi colpì tantissimo, perché si intreccia tanto con uno dei temi chiave della mia poetica, se si può ancora utilizzare questo termine senza vergognarsi a fondo, che è il tema dell'errore. Io adoro il tema dell'errore, perché l'errore è nel momento in cui viene non viene ricusato, si tramuta in lapsus, e nel momento in cui il lapsus non viene ricusato diventa un fattore fecondissimo di narrazioni. Quindi il fatto che la guerra non sia stata vinta da una parte, da uno schieramento, ma sia stata vinta dall'altro, è una cosa che non credo essere esattamente un'ucronia distopica, ma credo che sia quasi più o meno la realtà. Credo che sia quello che è successo in realtà, anche perché non mi ricordo esattamente chi fosse l'autore latino che diceva che i greci, Grecia capta, adesso era una frase famosa, i greci conquistati dai romani, conquistarono i romani, sì, nel senso che modificarono a tal punto la cultura romana che in un certo qual modo furono i greci a conquistare Roma e non Roma a conquistare militarmente. Ecco. Credo che sostanzialmente la stessa cosa sia successa in un certo qual modo all'interno della nostra cultura, cioè in un certo qual modo noi abbiamo una cultura, come preconizzato da Pasolini, ma se tiro dentro Pasolini non ne usciamo più, peggio che Asimov, in un certo qual modo ha vinto la cultura milanese sulla cultura napoletana, ha vinto una cultura di tipo capitalista su un'altra cultura. C'era un come si chiama il proprietario di Sky?
Murdoch.
C'era Murdoch che diceva in un'intervista: non vi siete resi conto del fatto che la lotta di classe c'è stata e noi abbiamo vinto. E per me questa frase è tremendamente dickiana. L'avrebbe potuta mettere Dick. E è una cosa che io trovo veramente agghiacciante. È un motore di narrazione bellissimo. Quindi già aver letto quel libro, paradossalmente, è già soltanto per conto suo per me un'apertura di universo. È quello che dicevo prima, anche in maniera, mi rendo conto, in qualche modo consapevolmente attaccabile, nel senso che uno mi potrebbe logicamente dire se la cultura ti dà più spunti non fruendone che fruendone, in realtà non è una cultura che viene messa alle strette, ma è una persona che viene messa alle strette. Però io sono anche dell'idea, questa ti è piaciuta, stai sorridendo perché ti è piaciuta, ma io sono anche dell'idea di Guareschi, visto che stiamo parlando di Lambrusco, che diceva: se io non fossi stato messo alle strette dai tempi, Don Camillo non ci sarebbe. E quindi, come dire, mi piace farmi mettere alle strette. Dopo, ripeto, arriverà il momento in cui mi metterò in pari con Guerre Stellari, con Star Trek, eccetera, e andrò in giro salutando.
Esatto, voi non lo potete vedere, ma c'è praticamente Ivano che sta facendo il saluto vulcaniano.
Il saluto vulcaniano, ecco. Esatto.
Che poi, tra l'altro, io adesso la butto lì, Ivano, come dire, come ultimo hype, un sì. Termine che tu... No, beh, cioè, i nostri ascoltatori non lo sanno, però praticamente, come ripeto, con Ivano c'è un rapporto che...
Ormai, quanti anni è? 20 anni?
Sì. Vent'anni.
Vent'anni, sì, vent'anni giusti che ci conosciamo.
E al di là di tutto, poi spesso e volentieri sarebbe bello avere, quando ci sentiamo, un registratore perennemente acceso.
Sì, sono
ne vengono fuori
di ogni.
Di ogni, e secondo me, materiale per 37 miliardi di puntate di podcast.
Ma guarda, che devo dire la verità, è vero questa cosa qua, e è anche vero che molto spesso è un peccato registrare quello che si è registrato e non registrare...
ma i famosi fuori onda, guarda, questa qui è una prerogativa che ogni tanto la diciamo, no? Normalmente il bello di fare questa esperienza stupenda che è fantascientifica, è spesso e volentieri che i nostri ascoltatori non lo sanno, ma che io... prima o poi lo farò, e prima della vero e proprio intervento con i vari nostri collaboratori, è quello che c'è fuori, spesso e volentieri, se vuoi, quello che loro sentono è la punta dell'iceberg, certe volte anche un po' leggermente scongelato,
esatto.
di discussioni eccezionali che ci sono sotto.
Questo è l'iceberg scongelato, ti devo stringere la mano perché mi è
come quella
un sacco.
Di prima che ti sei segnato, che dopo...
Ah, sì, sì, giusto, giusto. Devo andare a cercare... Ah, sì, 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 quella su... Posso dirla?
Ah,
posso
assolutamente
dirla?
Sì.
Ok. No, dicevamo che stavamo discutendo appunto di podcast, di videocast di Favij, e dicevamo che Favij, che io chiamavo Favi perché non ascoltandolo non sapevo manco come sì. Si firmasse, è meno del nulla, cioè è l'antimateria dell'intelligenza, sì, ecco, sì. Cioè, ce lo siamo detti, mi sembra sì. Che l'abbia detto tu, sì. Ma
sì, perché pensavamo a qualche cosa ancora meno dello zero, è l'antimateria a questo punto.
Sì, ma anche perché esiste questa cosa qua che finge di essere anti-snob, ma in realtà è snob per eccellenza, del dire: se un fenomeno culturale avviene, va studiato. Io sono convinto che se un fenomeno culturale avviene, va abbattuto e va bloccato il canale di YouTube. Esatto. Nel senso che questo non lo reputo un fenomeno culturale, come non reputo un fenomeno culturale certe cose politiche, ma adesso non buttiamolo in politica, perché sennò non ne usciamo.
Ivano, te la butto lì, era la teoria della devoluzione del divo.
La teoria?
La devolution del divo. Divo, dai, caspita, un noto gruppo punk degli anni 70.
Il punk, non te l'ho detto, il punk sono sostanzialmente a livello della fantascienza. Ecco. Quindi
l'evolution, anzi la devolution, però apparentemente il concetto era questo.
Ah, ok. Ma oggi è già il secondo input di musicofilo che mi dai, dopo la canzone dei Beach Boys.
No, questo è... Beh, qui ovviamente così vi obblighiamo a questo punto ad ascoltare anche il podcast di Ivano, così praticamente tante cose che adesso voi potete sentire le riuscite a capire e
incorporare
e approfondire nel podcast di Ivano. Dunque, la presenza di Ivano non è, oltre al fatto che ha portato il Lambrusco, me lo sono dovuto sobbarcare tutto il pomeriggio. No, non è peregrina, nel senso che prende tempo fa, nel senso, fra le buoni propositi che all'interno di Fantascientifica ci facciamo, nel senso che facciamo qui, facciamo là, siamo una fucina di idee mai realizzate.
Siamo una squadra fortissimi, come esatto. Per citare.
C'era questa ipotesi di questa rubrica, che tra l'altro l'avevamo anche, se non sbaglio, presentata in una conferenza a Salerno, che era il cosiddetto, noi l'avevamo trovato il nome provvisorio che però era piaciuto, Paziente Zero.
Che mi piace tantissimo, è un nome bellissimo, io sono un amante dei nomi e Paziente Zero è giusto.
Per cui, tanto per dire, avete qui davanti finalmente il Paziente Zero, per cui noi adesso la buttiamo lì, faremo non neanche un teaser, come si dice, neanche un promo, neanche un redazionale, visto che ce l'abbiamo qui davanti, è una vita che se ne parla
in barba e
in barba
e prestanza,
prestanza e cuffia
e cuffia.
L'abbiamo qui davanti, per cui io a lui, come dire, le strappiamo la promessa che praticamente non vi diremo quando, perché impegni è inutile che prendiamo, perché giustamente poi i nostri ascoltatori dopo ci cazziano,
ci si attaccano come delle sanguisughe,
ci cazziano giustamente, perché
no, ma le sanguisughe una volta erano utilizzate a scopo medico, quindi bisogna tenere presente sia il lato positivo che il lato negativo,
qui lo vediamo ovviamente positivo,
nel senso. Sì, assolutamente
praticamente prima o poi, a questo punto,
prima, esatto,
partiremo con questa benedetta rubrica del Paziente Zero, dove il nostro buon Ivano Porpora praticamente analizzerà di volta in volta.
Ma dallo zero della mia non conoscenza, che sì, secondo me può essere anche in qualche modo interessante. Avevo letto una volta.
È il vedere l'aspetto, dando in mano a te, che sei scevro di fantascienza, scevro ma nel senso, come dire, hai una permeazione della cultura, ma quella che ti viene indotta dall'ambiente,
certo,
citazioni, iconografie, eccetera.
Sheldon Cooper.
Cazzo, sono lanciato stasera, sarà colpa del Brusco.
No, sono d'accordo, anche perché un po' di tempo fa avevo letto un manuale su Virgilio, in cui l'autore nelle note diceva una cosa molto interessante, diceva sarebbe interessante che leggesse e desse le sue opinioni su Virgilio, sulla non era l'Eneide, era un'altra opera, un autore che non avesse mai letto nessuno studio su Virgilio, perché sennò rischierebbe di essere in qualche modo confuso, dirottato da tutti gli studi virgiliani, che ovviamente, come potete immaginare, sono, penso in Italia, soltanto secondi agli studi danteschi, ecco, una cosa del genere. E quindi sostanzialmente il Paziente Zero, nell'idea che ce ne siamo dati, fra l'altro anche al telefono, è l'idea di portarmi di fronte a un argomento, che può essere anche un libro, un film, un telefilm, un qualcosa, e guardarlo appunto avendone soltanto avuto dell'eco da altri,
dal di fuori,
dal di fuori, e guardarlo finalmente dal di dentro e dare una mia impressione. Dopo non cazziatemi se vi dirò che ne so che un Asimov non mi è piaciuto o
io parlo sempre della soggettività della cosa, cioè ci sono dei valori assoluti nella vita,
ci sono dei valori assoluti nella vita di cui sono assolutamente convinto, tipo non toccatemi Megaloman, perché essendo l'unica cosa che ho visto,
poi c'è il Lambrusco.
Il Lambrusco, esatto, e il terzo io non lo direi, però
ma io ci metterei dentro anche il Noncino di tua madre.
Lascia stare che la ragazza croata aveva un suo perché.
Ma se apriamo quel
quella è peggio di Asimov. Esatto.
In conclusione, Ivano, ascoltami, dacci i tuoi contatti, cioè prendi, se qualcuno, non dico vuole interagire con te, però vuole conoscerti meglio, nel senso, al di là il blog, il podcast.
Allora, io ho una pagina Facebook, la pagina, diciamo così, pagina autore, sì. Ma in realtà pubblico tante delle mie cose, le pubblico lì e non sul mio profilo privato, in cui sono abbastanza selettivo, è quella Ivano Porpora, sì. Basta cercare Ivano Porpora, la si trova, la pagina dell'associazione di promozione sociale, che è quella che gestisce tutto quanto, si chiama La Nottola di Minerva, la pagina, il sito internet sul quale si può trovare sia il blog che le puntate del podcast è www.lanottoladiminerva.com, mi raccomando, con l'articolo, quindi lanottoladiminerva.com. E poi il podcast si chiama 5 secondi di silenzio, è trovabile tramite tutti gli strumenti di
5 secondi, 5 scritto in lettere,
esatto, 5 scritto in lettere.
Bene, Ivano, ti ringrazio.
Grazie a te.
Adesso noi qui, ovviamente, qui chiudiamo la registrazione, dopo ci sarà le altre tre quarti di tre ore di discussione su amenità varie.
Però sono sempre le parti esterne, esatto, in cui cercheremo di sgocciolare il meno possibile il nostro iceberg.
E poi, scusa, a questo punto te lo devo dire, siccome come ogni nuovo collaboratore di Fantascientificas...
Vuol dire tondo, no?
No, no. No. Beh, a parte che dopo c'è l'investimento fuori onda, no?
Ok, no. Una birra romulana.
No, preferisco un lambrusco viedanese. No, come adesso mi calo un attimino più in serietà, benvenuto a bordo.
Mille grazie e benvenuti a bordo anche voi, se così si può dire. Di solito si dice sempre vicendevolmente.
Ok, grazie Ivano, alla prossima.
Grazie a voi.
E dai nuovi Guardia Marina ecco arrivare la rubrica nuova di Cuori d'Acciaio.
Cuori d'Acciaio perché parliamo di fumetti e cartoni animati. Per la precisione, nella prima puntata di questa rubrica parliamo di un fumetto americano del 2002 di Brian K. Vaughan e Pia Guerra, che ha disegnato quasi tutto il fumetto, pubblicato dalla Vertigo, che è la divisione che fa i fumetti fighi della DC, nel 2002. È durato 5 anni, sono stati 10 volumi, 11 in Italia, perché come sempre in Italia non riusciamo a fare una pubblicazione dei numeri americani paro paro, ma nonostante tutto siamo riusciti a concluderla. E si intitola Y, l'ultimo uomo, oppure detto in inglese Why the Last Man. Il titolo già fa riferimento a due cose principali. Punto primo, Y è il cromosoma che distingue maschi e femmine e che è al centro della questione, perché Yorick, che è il protagonista di questo fumetto, è l'unico essere di sesso maschile, oltre alla sua scimmietta, che rimane vivo sul pianeta Terra. L'altra è che, leggendo il titolo all'americana, e cioè Why the Last Man, il titolo è una domanda sul perché sia rimasto l'ultimo uomo e quale sia il significato dietro a questo atto non divino ma casuale del fato.
Questa mi era completamente sfuggita e potevi anche raccontarmela quando mi prestasti i fumetti, eh?
Ma sono cose che è più bello dirti quando ti incontro così sul sentiero di guerra del podcast. Il fumetto è ambientato nel 2003, cioè praticamente l'anno in cui è stato pubblicato il primo numero, e la premessa è appunto che non esistono più esseri di sesso maschile di nessuna specie sul pianeta Terra.
Siamo messi male, eh?
Il che vuol dire che Yorick viene cacciato da chiunque in quanto ultimo membro maschile della razza umana, che può quindi portare avanti la razza. Gli danno la caccia il governo americano, di cui in realtà sua madre fa parte, gli danno la caccia gli israeliani perché vogliono usarlo per portare avanti il genere umano, gli danno la caccia le Amazzoni, che sono un gruppo di donne che mesi dopo la scomparsa di tutti gli uomini dalla faccia della Terra hanno deciso che il destino o qualche cosa di superiore ha deciso di mondare il mondo dalla feccia maschile, e quindi lo cercano per ucciderlo ed eliminare definitivamente qualunque cosa sia anche solo lontanamente in grado di riportare il mondo allo stato precedente.
Perché l'uomo è male, il maschio è il dolore, guerra, violenza, giusto?
Assolutamente sì. Nello stesso momento c'è un'altra interpretazione all'interno del fumetto, data da alcuni personaggi fortemente religiosi, che lo vedono esattamente al contrario. Per cui gli uomini sono ascesi nel giorno in cui Dio li ha chiamati in paradiso e sono rimaste solo le donne perché loro era stato il peccato originale, quindi per punirle Dio le aveva abbandonate sulla terra. Non viene mai dato in realtà il motivo vero per cui questo morbo forse o qualunque cosa sia stata ha eliminato il genere maschile. La cosa interessante è che si scopre verso metà del fumetto, qua iniziano gli spoiler, che lui non è l'unico uomo rimasto, cioè è l'unico uomo rimasto sulla Terra, ma nello spazio c'erano delle stazioni orbitali con degli astronauti che sono sopravvissuti perché non sono stati infettati da qualunque cosa sia stata. Questo ovviamente porta a un certo punto a un'escalation di crimini contro il povero Yorick. E alla fine, con l'aiuto di un agente del Culper Ring, che è un servizio segreto americano che è realmente esistito durante la rivoluzione civile.
Ultra segreto, sotto segreto praticamente.
Più segreto dell'MI6 e del Mossad, sicuramente. Con l'aiuto di questo agente e di una dottoressa specializzata in clonazione, riescono a clonare alcune decine o un paio di decine di cloni di Yorick per portare avanti il genere umano. La cosa interessante è che rispetto a quello che dicevamo nella puntata scorsa di Fantascientificast, in cui c'è il sopravvissuto che si trova a doversi arrabattare in un mondo dove non esiste nessun altro essere umano e dove non c'è tecnologia, lui si trova in un mondo in cui la tecnologia è esattamente la stessa che c'era fino a pochi giorni prima e il mondo è in realtà pieno di persone, ma lui è il sopravvissuto per eccellenza perché lui è l'ultimo che può portare avanti tutta l'umanità.
Più che altro non sa più di chi fidarsi, perché avendo alle costole le Amazzoni, ad esempio, loro lo vogliono morto. Le altre donne lo vorrebbero schiavizzare, se non sbaglio.
Sì.
E quindi per vivere la sua vita indipendente da persona libera di scegliere, deve scappare.
E la cosa interessante è che lui era un escapista di professione, faceva il Houdini dei giorni nostri. Tant'è vero che comunque alla fine il processo di clonazione inizia, viene rinchiuso in una casa di cura e a 85 anni è tenuto prigioniero dentro questa casa di cura perché non si sa mai, potrebbe esserci qualcosa di errato nel processo di clonazione, quindi serve il DNA originale da tenere sotto chiave per sicurezza e non riuscirà mai a ottenere la libertà che voleva avere.
Non è propriamente un fumetto allegro da quel punto di vista, nonostante, se non ricordi male, all'interno delle storie ha dei momenti di felicità comunque, non è che...
Ha dei momenti di felicità, ma sono solo sono degli spunti per farti soffrire più avanti. Lui ha una sorella con cui non riesce a parlare, è alla ricerca della ragazza di cui era innamorato prima che succedesse questa cosa e quando la trova in realtà lei è stata presa dalle Amazzoni che le hanno fatto il lavaggio del cervello e cerca di ucciderlo. La ragazza di cui si innamora, che è quell'agente del Culper Ring, durante questi anni in cui, questi mesi in cui va avanti la storia, viene uccisa nel penultimo numero e lui rimane completamente da solo. Pur essendo riuscito a trovare una cura per il genere umano, lui è effettivamente da solo nella maniera più assoluta, perché tutte le persone a cui ha voluto bene in qualche modo o sono morte o l'hanno rinnegato o hanno trovato qualcun altro. Quindi non solo è l'ultimo uomo e quindi è da solo per quel motivo, ma è da solo nella sua stessa vita, da cui cerca di scappare. Forse alla fine, all'età di 85 anni, rinchiuso in quel manicomio in cui l'avevano rinchiuso, riesce a scappare grazie alle sue doti di escapista, ma il finale rimane aperto così, con un clone che gli parlava nella sua stanza e tutta la storia in realtà è stato lui che raccontava al clone questa vicenda.
Tra parentesi, se non aveste capito, questa rubrica non è spoiler free. Cioè, è spoiler free nell'ottica del non ci facciamo...
C'è lo spoiler libero, sì.
Però forse dovevamo dirlo all'inizio, non lo so.
Ma io ho detto che iniziavano gli spoiler, sì, se sì. Ci stanno ancora ascoltando vuol dire che erano assolutamente consci della cosa. Non c'entra, se ve lo state chiedendo, assolutamente niente con il telefilm L'ultimo uomo, Last Man on Earth, che è uscito l'anno scorso con Will Forte, in cui lui non è l'ultimo maschio rimasto, è l'ultimo uomo rimasto.
Essere umano,
esatto. E poi in realtà non è vero neanche quello, ci sono altri esseri umani, si scopre proprio alla fine della prima puntata, quindi non è un grosso spoiler. Si è parlato a ottobre di una possibile trasposizione in serie TV di Y, l'ultimo uomo, fatta dalla FX,
che ci starebbe.
Ancora non si sa esattamente quali siano i termini, però stanno cercando di coinvolgere Brian K. Vaughan, che è lo scrittore del fumetto, come showrunner, quindi perlomeno ci sarebbe un'assoluta relazione uno a uno tra fumetto e telefilm, perlomeno se non nella trama, negli intenti, ecco, che è la cosa più importante.
Anche perché ne parlavamo giusto oggi io e Claudio, ha una struttura al fumetto che permette la serializzazione televisiva abbastanza facilmente, per proprio una questione di come è fatto lo script, non per altro.
Sì, è scritto, i dieci volumi che compongono la serie sono proprio scritti per essere 10 episodi di una serie, praticamente, perché iniziano tenendo conto di quello che è successo prima, ma in medias res di eventi che non sono diretta conseguenza dell'episodio precedente, si concludono in maniera non autoconclusiva, però la conclusione di un volume ha un senso, non è un cliffhanger alla Lost buttato lì a caso e basta.
Sì, tra l'altro come fumetto sinceramente a me è piaciuto molto, perché pone l'interessante quesito classico del nell'essere umano è il maschio che porta la violenza o è la società umana nel suo insieme che porta violenza e conflitto? Come si può risolvere la situazione? Cosa cambierebbe se metà della popolazione morisse e rimanesse soltanto l'altra metà? C'è una questione sociale comunque abbastanza interessante per come vengono sviluppate, non dà una soluzione univoca a dire il vero, cioè nel senso rimarca quali possono essere le eventuali domande.
Sì, che è la cosa che dovrebbe secondo me fare la fantascienza in genere, cioè alzare delle domande. Le risposte stanno in genere al lettore.
O nel futuro.
O nel futuro. Se volete andarvelo a comprare, Y, l'ultimo uomo, è stato editato e edito prima dalla Magic Press e poi dalla Planeta di Agostini, che adesso non esiste più. Lo trovate nelle fumetterie più disparate, in realtà, si riesce ancora a trovare. Andatevelo a comprare perché merita veramente tanto. La spesa è anche abbastanza irrisoria perché sono circa 10 euro a volume, quindi sono soldi ben spesi.
Bene. Se Claudio non ha altro da aggiungere, direi che per questa puntata la rubrica di Cuori d'Acciaio è finita. Alla prossima! E anche per questa puntata di Fantascientificast oggi è tutto. Noi vi ringraziamo per averci seguiti e vi chiediamo di, se avete domande o altro da scriverci, di andare sul sito di fantascientificast.it o di scriverci alla nostra mail a redazione@fantascientificast.it. Se volete contattarci tramite Twitter invece potete scriverci a fantascicast, sempre su Twitter, oppure potete contattarci tramite Facebook a facebook.com/fantascientificast.
E potete andare a mettere delle recensioni e delle votazioni a 5 stelle su iTunes di questo podcast e degli altri podcast di QWERTY. QWERTY.it è il network di cui Fantascientificast fa parte, lo trovate su QWERTY.it, e se volete scrivere a QWERTY, @QWERTYcast su Twitter. Mi raccomando, votazioni e recensioni su iTunes, perché così altre persone potranno trovare questo e gli altri podcast.
Ovviamente mi raccomando, io mi aggiungo in fondo, se non ci recensite in maniera benevola vi scateniamo dietro tutta la flotta stellare.
Ma mi pare il minimo,
Anche i Klingon.
No, soprattutto Klingon.
Klingon, ma anche i Borg, direi anche.
I Borg però è proprio da fetenti, scusa.
Ma a questo punto ci vuole uno stimolo per i nostri ascoltatori.
Giusto,
no, scherzo.
Vi appoggio,
Verranno assimilati.
Però non vi mandiamo 7 di 9 perché quella ce la teniamo noi.
Ah, ma non lo prendevo neanche in considerazione,
Va bene, ragazzi, ancora tutto. Grazie per averci ascoltato. Un abbraccione forte a tutti. Ciao a tutti.
Ciao.
Ciao. We'll be right back.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering, so you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected, and 24/7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.